Adesso ci sono dei compagni, i quali avrebbero delle questioni, mi pare, da porre, o soltanto da chiedere dei chiarimenti. Se siete d'accordo potremmo cominciare con questo. Allora,
appunto, secondo me era importante, se tu ci chiarivi un po' questa cosa del tronzonino, no? Però per me, almeno no per me, poi me ne sembra che uscì a fuori da tutti i compagni, no? L'esigenza di allacciare un po' questa cosa anche a quello che succede qui in Italia, no? Cioè, a me sembra due, in Italia ci sono stati due momenti, no? Alla fine della guerra c'è stato un fronte popolare, un fronte, cioè la differenza che c'è tra quello che sta succedendo oggi, per esempio il PC parla di un fronte unito, no? In grosso modo, e poi quello che è stato, secondo me.
No, il PC non parla assolutamente proprio.
Cioè, lui quando ci dice che a un certo punto quello che sta facendo, se il compromesso, no? Cioè, a un certo punto con le altre forze politiche, secondo me, cioè, appunto, chiarì un po' queste situazioni qua, ma non so se, cioè, per me io lo vedo molto, mi interessa approfondire anche questa cosa qui, cioè, nel senso che in Cina sono successe certe cose. Cioè, io non so.
No, ecco, io vorrei capire meglio qual è il problema particolare che vi interessa, perché qui le cose sono due, se non ho capito male. Se la cosa viene messa nei termini in cui tu la metti adesso, allora io devo fare un tentativo di spiegare che cosa è stato storicamente il fronte unito. Questo significa che per far questo potrei fare un altro, potremmo fare un altro corso, insomma, ecco, capisci? Se invece vi è una questione particolare che non è chiara, allora dovresti farmela capire meglio, in maniera che io rispondo su questo, ma temo che il problema sia il primo, o no?
E poi è uscito fuori, sì. Almeno se non.
Io, se volete, posso farlo, però temo che se lo farò in maniera comprensibile, questo significa che stasera parliamo solo di questo. Se volete, facciamo così, io sono disposto, ma non so se gli altri compagni hanno interesse a questo. No, il problema è un problema molto grosso. Se voi volete, io mi fermo questa sera esclusivamente su questo punto. Che ne dite? Vi interessa la cosa o no? Perché qui c'è il problema, in fondo, che della strategia del movimento comunista e delle alleanze che volta a volta il movimento comunista ha cercato di realizzare per raggiungere determinati obiettivi o tattici o strategici. Se volete vi parlo di questo, lo farò allora in una maniera un po' stringata.
Io penso che sì, perché agli effetti su questo argomento penso che poi ci insegnerebbe pure qualche cosa proprio a noi come italiani, che stiamo succedendo effettivamente in Italia.
Beh, io non lo so questo,
sicuro un certo fronte unico
questo è questo non lo so, ma no, dunque io cercherò allora di spiegare le cose un po' sinteticamente. Sì, partendo da questo, cioè che cosa è il fronte unito praticamente, o no? E questa è la domanda. E come sorta? Beh, per rispondere a questa domanda bisogna risalire molto lontano, al 1921, almeno, cioè al momento in cui Lenin comincia a rendersi conto che la rivoluzione nell'Europa occidentale non è affatto alle porte, imminente, e a partire da questo momento lui opera una grossa svolta nella tattica e nella strategia dell'Internazionale. Ecco, per essere più precisi, quando i bolscevichi presero il potere nell'ottobre del 1917, a tutti loro era abbastanza chiaro che la rivoluzione in Russia doveva essere il primo atto di una rivoluzione generale in tutta l'Europa. La Russia era in quel tempo un paese ancora molto arretrato. Nell'Occidente europeo, e specialmente in Germania, si era sviluppato già da 40 anni un grande movimento fondato sulle organizzazioni della classe operaia e quindi in relazione anche con lo sviluppo che il capitalismo aveva avuto in questo paese e con il crescere numerico e anche qualitativo della classe operaia. Lenin e i bolscevichi colsero l'occasione favorevole dell'ottobre del 1917, quando lo Stato zarista ormai andava in pezzi e il popolo russo non voleva più saperne di continuare la guerra contro la Germania e l'Austria. Colsero il momento favorevole in cui poterono prendere in un modo relativamente facile il potere, ma nello stesso tempo loro si rendevano conto che se la rivoluzione non si fosse estesa nell'Europa occidentale e non avesse quindi messo a dura prova o abbattuto il capitalismo nei paesi, in paesi come la Germania soprattutto, si rendevano conto che le sorti della rivoluzione russa sarebbero state molto incerte, e vi erano anche alcuni fra i capi bolscevichi i quali pensavano che se non si fosse verificato questo allargamento del movimento rivoluzionario nell'Europa occidentale, la Russia da sola non ce l'avrebbe fatta. Ora, quando è che per la prima volta in cui Lenin in particolare, ma anche altri capi bolscevichi, si rendono conto che i tempi della rivoluzione nell'Europa occidentale sono molto più lunghi di quanto loro avevano sperato nel 1917, 18 e 19. Si rendono conto di questo quando, prima di tutto, fallisce la rivoluzione in Germania, e questo avviene nella prima metà del 1919, quando il tentativo di sviluppare in Germania il movimento consiliare sovietico praticamente viene schiacciato dalla socialdemocrazia alleata in fondo con tutta la burocrazia statale, il grande capitalismo e i militari. Quindi prima di tutto nel 19 la rivoluzione in Germania, che sembrava imminente, fallisce e quindi deve essere rinviata. Poi alla metà del 1920 i bolscevichi si trovarono di fronte a dover fronteggiare la guerra con la Polonia, perché la Polonia li attaccò e vi furono alcuni mesi di
lotte incerte, che poi all'inizio dell'estate del 1920 si erano trasformati in una straordinaria vittoria dei bolscevichi, i quali riuscirono a respingere le armate polacche e arrivarono fin sotto Varsavia. Sembrava che in questo modo i bolscevichi, che fino a quel tempo avevano dovuto combattere una guerra difensiva dentro i confini del loro paese, perché c'erano stati gli interventi di 4-5 paesi stranieri che appoggiavano le guardie bianche, i reazionari russi, sembrava che a questo punto la rivoluzione vittoriosa dilagava con i suoi eserciti verso l'Europa occidentale. Fu il momento forse di più grande euforia nel gruppo dirigente bolscevico, e anzi si fecero anche diversi errori proprio per questo, perché lo stesso Lenin pensava che l'invasione della Polonia e l'appello ai lavoratori polacchi di ribellarsi e di costituire anche in Polonia una repubblica sovietica avrebbe avuto un'accoglienza facile e immediata, cosa che non si verificò affatto. Per cui in realtà i bolscevichi furono poi sconfitti proprio davanti a Varsavia e dovettero ripiegare e poi concludere con la Polonia la pace. Questi due elementi, cioè il rinvio praticamente della rivoluzione in Germania con la sconfitta del movimento conciliare nei primi mesi del 1919, sia a Berlino che a Monaco, dove era stata creata una repubblica sovietica, una repubblica dei consigli a Monaco, che durò qualche mese, la sconfitta che si ebbe anche in Ungheria, dove il governo consigliare ungherese fu anch'esso abbattuto, e questa delusione relativa alla lotta con la Polonia fecero riflettere a Lenin sulla situazione in generale, cioè lui si rese conto che il problema dell'allargamento della rivoluzione nell'Europa occidentale era un problema molto difficile, che non si risolveva così facilmente. Da questo momento lui comincia a cercare di cambiare la sua tattica. In che senso? Nel senso che mentre fino a quel momento, e questo lo continuerà a fare anche dopo, il problema per i bolscevichi era quello della creazione in tutti i paesi dell'Europa occidentale di partiti comunisti, che fino a quel momento non esistevano, e quindi rompendo i vecchi partiti socialisti aderenti alla Seconda Internazionale, dalla fine del 1920 in poi Lenin lavora insieme per la costituzione di questi partiti, cioè per costituire questi nuclei rivoluzionari di nuovo tipo che si distinguono nettamente dai vecchi partiti socialisti e riformisti che avevano capitolato di fronte allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, ma contemporaneamente si preoccupa di far sì che questi partiti comunisti che vanno sorgendo, quello italiano infatti sorge nel gennaio del 1921, quello francese alla fine del 1920, nel novembre mi pare o dicembre, che questi partiti appena sorti non si isolino, non facciano una politica settaria, non perdono i contatti con le grandi masse e non perdono i contatti anche con i vecchi partiti socialisti dai quali si sono staccati. Non so, c'è stato un momento che Lenin diceva ai comunisti italiani: staccatevi dai riformisti e poi alleatevi con loro. Chiaro? Che sembra una politica contraddittoria, mentre invece non lo è. Vi ho ricordato questa le parole d'ordine che Lenin in un certo momento dette ai comunisti italiani appena nati, perché questo ci porta a capire che cos'è il fronte, che cos'era allora il fronte unito per Lenin. Lenin diceva: i tempi della rivoluzione sono molto più lunghi, bisogna levarsi dalla testa che la rivoluzione nell'Europa occidentale si farà così come è stata fatta in Russia. Perché si possa fare la rivoluzione nell'Europa occidentale è assolutamente necessario conquistare le grandi masse della classe operaia in primo luogo, e poi dei lavoratori e dei contadini, stabilire un'alleanza fra gli operai e i contadini. Quindi la parola d'ordine dei partiti comunisti è andare alle masse. Questo si può fare sia direttamente, cioè sostenendo una politica la quale tenda alla realizzazione delle rivendicazioni più sentite dalle grandi masse popolari, che adempia ai bisogni delle masse nel campo economico e nel campo sociale e nel campo politico. Questo si deve fare anche avendo un rapporto con i partiti socialisti dai quali vi siete staccati. Ecco quindi che Lenin lancia già nella estate del 1921, in una riunione dell'esecutivo dell'Internazionale, la parola d'ordine alle masse, andare verso le masse, e andare verso le masse costruendo un fronte che Lenin chiamava fronte unito, che significava quindi fare una politica che tendeva alla conquista delle grandi masse direttamente, ma che includeva in questo anche un rapporto diretto di unità con i partiti socialdemocratici. Lenin propose questo nell'estate del 1921, poi alla fine del 1921 vi fu un congresso dell'Internazionale, che fu il terzo congresso. In questo terzo congresso furono approvate delle tesi dell'Internazionale sul fronte unito, e l'anno dopo, nel 1922, al quarto congresso dell'Internazionale, fu ribadita questa approvazione, cioè la politica dell'Internazionale in base a questa proposta di legge a partire dalla seconda metà del 1921 era quella di costituire un larghissimo fronte della classe operaia, dei lavoratori, dei contadini, attraverso l'azione diretta del Partito Comunista, attraverso le organizzazioni sindacali, entro cui lavoravano naturalmente le frazioni comuniste, e attraverso anche l'alleanza con i partiti socialdemocratici che accettassero un programma comune. In realtà, mentre questa politica di Lenin fu accettata nei congressi che io vi ho ricordato, il terzo e il quarto congresso internazionale, in realtà questa politica fu molto avversata all'interno dell'Internazionale, all'interno di diversi partiti comunisti. Per esempio, uno dei partiti che avversò particolarmente questa politica fu il Partito Comunista Italiano. Il Partito Comunista Italiano in quel tempo era diretto da Bordiga, nel 1921, da Amadeo Bordiga, un grosso personaggio del comunismo italiano, che è morto qualche anno fa, che fu espulso dal Partito Comunista nel 1931, dopo essere stato molti anni emarginato. E, dicevo, questa politica di Lenin non fu affatto accettata facilmente, fu molto, in quel tempo si discuteva nei partiti comunisti, si discuteva nel partito bolscevico, c'erano vere e proprie lotte politiche aperte che venivano fatte senza che nessuno venisse decapitato o venisse espulso ancora. E quindi anche se Lenin proponeva una certa linea politica, c'era chi non era d'accordo e lo diceva chiaramente. Per esempio Terracini ebbe in uno di questi congressi, adesso non ricordo, mi pare che fu il terzo congresso, ebbe degli scontri vivacissimi con Lenin, perché Terracini sosteneva la teoria dell'offensiva. La teoria dell'offensiva era sostenuta dalla sinistra non solo del Partito Comunista Italiano, ma soprattutto del Partito Comunista Tedesco e anche da gruppi del Partito Comunista Francese e di altri. Questi cosa sostenevano? Sostenevano che per conquistare le masse bisognava andare all'attacco. Anche se si era in pochi, ma se si era ben organizzati, bisognava andare all'offensiva, e che attraverso l'offensiva diretta e frontale contro lo Stato borghese si conquistavano le masse. Lenin non solo ebbe uno scontro con Terracini e anche con altri, naturalmente con dei sinistri tedeschi e di altri paesi, ma Lenin scrisse proprio nel 1920 un famoso un famoso saggio che si chiama L'estremismo, malattia infantile del comunismo. Lo scrisse proprio contro quelle frazioni di sinistra dei partiti comunisti, tedesco, italiano, olandese in particolare. Il Partito Comunista Olandese allora era un partito comunista che contava molto, c'aveva anche dei uomini molto in gamba. Lo scrisse proprio contro quella parte del movimento comunista di quel tempo, la sinistra comunista di quel tempo, la quale non accettava il fronte unito, non accettava la linea del fronte unito, si batteva contro la linea del fronte unito, e la scrisse anche contro altri estremisti di sinistra che stavano fuori dei partiti comunisti. Ecco, quindi questo per dirvi come sorge la concezione del fronte unito. La concezione del fronte unito sorge in Lenin di fronte all'allungarsi dei tempi della rivoluzione in Europa occidentale, di fronte al fatto che i partiti comunisti appena sorti sono assolutamente non in condizione di affrontare le condizioni difficilissime in cui debbono lottare, organizzarsi e combattere nei loro paesi, spesso piccole avanguardie, staccate completamente dalle masse, in regimi che già sono o stanno diventando regimi reazionari. Non dimenticate che il fascismo vinse in Italia, andò al potere in Italia nell'ottobre del 1922, ma che già dalla fine del 1920 lo squadrismo era già passato all'offensiva, e che quindi prima della presa del potere da parte del fascismo ci sono stati 2 anni di guerra civile vera e propria, in cui lo squadrismo fascista era attivamente appoggiato dalle forze repressive dello Stato di quel tempo, la polizia, l'esercito, la guardia retta, la magistratura e il re. In queste condizioni, quindi, la linea di Lenin non era una linea di ritirata e non era nemmeno una linea che rinunziava agli obiettivi della rivoluzione, ma era una linea alla quale cercava di allargare il fronte, di far respirare questi partiti comunisti, di evitare che si chiudessero in una logica settaria e che quindi o si auto-isolassero o si facessero isolare intanto dai partiti socialdemocratici, i quali quasi dovunque erano rimasti ad organizzare la maggioranza della classe operaia, come in Italia per esempio, dove il Partito Comunista Italiano nacque da una scissione minorana. Quello però che bisogna sottolineare è questo, che quando Lenin parlava di fronte unito, parlava sempre di un fronte unito proletario, di un fronte unito cioè in cui gli elementi dominanti erano gli elementi della classe operaia, in cui l'elemento dirigente era l'elemento dirigente della classe operaia, e in cui l'obiettivo era quello di fare la rivoluzione comunista, cioè una rivoluzione alla quale tendesse a una trasformazione radicale sia dello Stato che della società nella forma della dittatura del proletariato. Questo è il punto che bisogna tenere presente. Quando Lenin parlava del fronte unito aveva sempre chiaro questo, che si trattava di un fronte unito proletario. In quel tempo il problema di una partecipazione di partiti e di forze sociali borghesi a un fronte di questo tipo era inconcepibile. Così nasce il Fronte Unito. Adesso non vi sto a raccontare le vicende di questa concezione di Lenin dopo la sua morte, cioè dopo il 24. Però vi ho già detto che questa concezione di Lenin incontrò degli ostacoli fortissimi, delle incomprensioni di fondo, e che mentre essa veniva approvata formalmente nei congressi, in realtà non solo era discussa prima che si votasse nei congressi, ma poi era discussa ancora di più dopo, nei singoli partiti, dopo che i singoli partiti tornavano nei loro paesi dai congressi. Per cui, in realtà, questa linea di Lenin passò pochissimo. E si può dire, io non ricordo nessun partito il quale seppe, forse il partito cecoslovacco per qualche anno, seppe realizzare in quegli anni, cioè parlo fra il 21 e il 24-25, questa linea di Lenin in una maniera efficace. Non lo ricordo proprio. Forse non c'è stato. Cosa accade parecchi anni dopo? E faccio un grosso salto. Accade che l'incapacità in fondo dei partiti comunisti di realizzare il Fronte Unito nel modo come Lenin lo aveva proposto, e anche le deformazioni profonde che nella linea del Fronte Unito vengono introdotte dopo la morte di Lenin da Zinoviev e poi da Stalin, soprattutto da Stalin, fino ad arrivare a una vera e propria negazione della politica del Fronte Unito, a partire dal 1929, e questo sotto l'influenza diretta di Stalin. Questa incapacità e queste deformazioni e rovesciamento della linea di Lenin finirono col favorire in Germania la vittoria del fascismo. Gli errori del Partito Comunista Tedesco negli anni tra il 1929 e il 1933 furono fatali, nel senso di favorire la vittoria del nazismo in Germania, anche se certo la responsabilità non fu tutta dei comunisti, ma una grossissima e forse la principale responsabilità fu della socialdemocrazia tedesca. Ma il problema è che anche i comunisti fecero tali e tanti di quegli errori che anche essi portano a una grossa parte di responsabilità nella profonda divisione che si creò all'interno della classe operaia tedesca e nel fatto che il nazismo riuscì, fu notevolmente favorito da questa divisione. Fu solo dopo la vittoria del fascismo in Germania, Hitler andò al potere nel gennaio del 1933, fu solo dopo questa vittoria che il gruppo dirigente comunista che stava intorno a Stalin, alla direzione del Comintern, cominciò a fare una riflessione su quello che era successo e si pose il problema di cambiare la linea politica che aveva seguito negli ultimi 5 anni. Un processo molto molto oscuro,
perché già a quel tempo non si sapeva più niente di quello che discutevano i partiti comunisti, discussione pubblica non ce n'erano più, si pubblicavano soltanto le cose che si credeva di pubblicare, ma nulla che dicesse veramente di cosa si era discusso. Per cui di quelle che sono state le discussioni e le posizioni anche diverse all'interno del gruppo dirigente del Comintern in quegli anni non si sa che ben poco, e semmai bisogna cercare di ricostruire questa discussione sulla base dei documenti ufficiali che di tempo in tempo venivano pubblicati, cosa non sempre facile. Comunque il risultato fu
il risultato della vittoria nazista in Germania fu che i dirigenti comunisti, e in particolare i dirigenti dell'URSS, capirono che si preparava una situazione gravissima in tutta l'Europa, che il nazismo era una forza che avrebbe portato fatalmente alla guerra, e capivano anche che questa guerra avrebbe direttamente investito l'Unione Sovietica. Per cui da quel momento, parlo del 34, del 1934, perché passò anche qualche tempo prima che si rendessero conto chiaramente di quello che si annunziava, vi è il tentativo di rovesciare la politica di quegli anni, che era stata una politica di divisione e di opposizione nei confronti della socialdemocrazia, ma invece di ricucire una politica di unità e di alleanza, cioè in un certo senso di ritornare al fronte unico, al fronte unito di Lenin. Ma questo ritorno avvenne in forme tali che praticamente non fu affatto un ritorno al fronte unito di Lenin, ma fu un'altra formula, secondo me, completamente diversa. Nell'estate del 1935 si riunì il settimo congresso dell'Internazionale. Al settimo congresso dell'Internazionale i due rapporti principali furono tenuti, uno da Dimitrov e uno da Togliatti. Il rapporto di Dimitrov conteneva la proposta di una vasta ripresa di fronte unito, con alleanza con i partiti socialisti, e naturalmente con un'azione unitaria vasta di massa, con l'obiettivo della lotta contro il fascismo, contro la minaccia del fascismo. Guardate bene, questo è importante. L'obiettivo immediato, imminente, di bloccare la minaccia del fascismo, che aveva vinto in Italia nel 22, aveva vinto in Germania nel 33, aveva vinto in Ungheria e in altri paesi più piccoli dell'Europa centrale, e in questo momento minacciava la Francia e la Spagna. Questa era la parola d'ordine: fronte unito da allargare in fronte popolare. Fronte popolare voleva dire un'alleanza che non era più limitata soltanto ai partiti comunista e socialista, ma che includeva anche partiti democratici borghesi. E infatti nel 1936 si realizzò in Francia il Fronte Popolare, a cui aveva aderito anche il Partito Radicale, che era un partito della piccola borghesia francese, che poi nella primavera del 1936 vinse le elezioni, fece il primo governo di fronte popolare costituito dai socialisti e dai radicali, perché i comunisti non vollero partecipare a questo governo. In Spagna, nello stesso 1936, si fecero le elezioni e si arrivò anche lì, non appena scoppiò la guerra civile per l'attacco di Franco sostenuto dai fascisti italiani e tedeschi, alla costituzione di un fronte popolare, di cui fece parte anche il Partito Comunista. Si trattò però di schieramenti politici e di classe che erano già sostanzialmente diversi sia per la loro composizione sia per gli obiettivi che si proponevano dalla vecchia idea del fronte unito di Lenin. Insisto a questo punto: il fronte unito di Lenin era un fronte proletario, di alleanze proletarie. Il suo obiettivo era quello di organizzare le grandi masse della classe operaia e del popolo e dei lavoratori per fare la rivoluzione comunista, per fare la dittatura del proletariato. Questo era il fronte unito di Lenin. I fronti popolari del 1936 sono invece degli schieramenti in cui non solo ci stanno i comunisti, non solo ci stanno i socialisti, ma ci stanno anche i partiti borghesi. L'alleanza non è più chiaramente per fare la rivoluzione e la dittatura del proletariato. L'alleanza è per respingere la minaccia fascista, la quale tende a distruggere i regimi democratici, o per combattere all'interno dei regimi fascisti per riconquistare le libertà democratiche. Questi sono gli obiettivi immediati e anche di lungo periodo. Poi naturalmente i partiti comunisti dicevano sempre, se nel corso di questa lotta noi riusciremo a conquistare largamente le grandi masse, a organizzarle, a allargare la coscienza, nella coscienza delle masse, la necessità della rivoluzione e della dittatura del proletariato, questa è la strada attraverso cui noi condurremo anche la lotta per il potere. È chiaro questo fatto? Andiamo domani alla Cina. Io vi ho detto l'altra sera che il fronte unito, come lo concepiva Mao, era una cosa profondamente diversa dalla fronte unito, fronte popolare, che era venuto fuori dal settimo congresso dell'Internazionale e che veniva attuato nei paesi dell'Europa occidentale, in Francia e in Spagna. Io vi ho detto questo, ve lo ricordate? Perché vi ho detto questo? Perché effettivamente il fronte unito come era quello di organizzare le grandi masse della classe operaia e del popolo e dei lavoratori per fare la rivoluzione comunista, per fare la dittatura del proletariato. Questo era il fronte unito di Lenin. I fronti popolari del 1936 sono invece degli schieramenti in cui non solo ci stanno i comunisti, non solo ci stanno i socialisti, ma ci stanno anche i partiti borghesi. L'alleanza non è più chiaramente per fare la rivoluzione e la dittatura del proletariato. L'alleanza è per respingere la minaccia fascista, la quale tende a distruggere i regimi democratici, o per combattere all'interno dei regimi fascisti per riconquistare le libertà democratiche. Questi sono gli obiettivi immediati e anche di lungo periodo. Poi naturalmente i partiti comunisti dicevano sempre, se nel corso di questa lotta noi riusciremo a conquistare largamente le grandi masse, a organizzarle, a allargare la coscienza, nella coscienza delle masse, la necessità della rivoluzione e della dittatura del proletariato, questa è la strada attraverso cui noi condurremo anche la lotta per il potere. È chiaro questo fatto? In realtà le cose andarono in una maniera molto diversa. Perché? Perché io credo che non sia una forzatura sostenere che questa linea dell'Internazionale, a partire dal 1935, del fronte unito che diventa fronte popolare, con alleanza anche con partiti della borghesia, per la difesa delle libertà contro il fascismo e contro la guerra, questa linea era in fondo in buona parte ispirata e motivata dalle esigenze di politica internazionale dell'Unione Sovietica. Badate bene, state attenti, questo è importante. Il congresso dell'Internazionale in cui si lancia questa linea politica è dell'agosto del 1935. Nello stesso 1935 l'Unione Sovietica conclude un patto di amicizia e di alleanza con la Francia di Laval. E questo patto ha un chiaro scopo, ha un chiaro scopo di accerchiare la Germania, Hitler. Di dire alla Germania di Hitler, guarda che se tu vuoi fare la guerra devi combattere su due fronti, combatti contro la Francia ad occidente e contro l'Unione Sovietica a oriente. Se attacchi l'Unione Sovietica a oriente devi fare a occidente i conti con la Francia e viceversa. Quindi l'Unione Sovietica sta cambiando tutta la sua politica anche estera. Cerca di stabilire contatti ed alleanze con stati capitalistici borghesi per cercare di stabilire un cordone sanitario intorno al fascismo hitleriano e per quindi avere un'assicurazione di fronte a eventuali attacchi del fascismo hitleriano. A questo punto tutta l'azione che viene svolta dai partiti comunisti nei paesi capitalisti contro il fascismo per la difesa delle libertà democratiche, se non vuole entrare in collisione
con questa politica di alleanze dell'Unione Sovietica, deve affrontare il problema del rivoluzionamento dei rapporti sociali nell'Occidente, ma deve rimanere nell'ambito della lotta democratica antifascista. Questa è la tragedia della guerra di Spagna, perché la tragedia della guerra di Spagna poi, cioè semplificando un po', mi rendo conto, è questo, è che quando il fascismo attacca in Spagna e si organizza la risposta internazionalista, la Spagna fu l'ultimo momento dell'internazionalismo militante, questa risposta internazionalista, le brigate internazionali, in Spagna viene poi bloccata in tutte le sue punte avanzate rivoluzionarie. Quello che finisce col prevalere in Spagna è effettivamente la lotta nel quadro democratico senza rivoluzione sociale per respingere il fascismo. Perché? Perché la linea dell'Unione Sovietica, la linea di Stalin, era quella di ottenere l'alleanza della Francia e dell'Inghilterra perché anch'esse intervenissero in Spagna per respingere il fascismo. Ora, né la Francia né l'Inghilterra sarebbero intervenute in Spagna se in Spagna si faceva una rivoluzione comunista. Allora tutto doveva essere contenuto in un quadro democratico borghese, senza punte, infatti non furono pochi. I comunisti che in Spagna furono ammazzati da altri comunisti, o gli anarchici che in Spagna furono ammazzati dai comunisti perché volevano portare più avanti la lotta rivoluzionaria. Ecco, a questo punto possiamo tornare alla Cina. Io vi ho detto l'altra sera che il fronte unito, come lo concepiva Mao, era una cosa profondamente diversa dal fronte unito, fronte popolare, che era venuto fuori dal settimo congresso dell'Internazionale e che veniva attuato nei paesi dell'Europa occidentale, in Francia e in Spagna. Io vi ho detto questo, ve lo ricordate? Perché vi ho detto questo? Perché effettivamente il fronte unito, come lo concepiva Mao e come Mao lo ha attuato, era in realtà il fronte unito, se vogliamo, di Lenin, anche se naturalmente profondamente diverso per la sua attuazione in un paese come la Cina, in cui la classe operaia era una piccola minoranza e dove quindi la forza motrice principale della rivoluzione, ve l'ho già detto tante volte che vi avrò perfino stufato su questo punto, sono stati i contadini. Ma in che senso si può dire che il fronte unito di Mao è il fronte unito di Lenin? Perché il fronte unito di Mao ebbe sempre, anche quando si proponeva degli obiettivi democratici, di rivoluzione democratica, ebbe sempre un carattere tipicamente proletario. La direzione e le forze essenziali del fronte unito di Mao furono sempre in mano del Partito Comunista. Mao non accettò mai di fare con Chiang Kai-shek, di ripetere con Chiang Kai-shek a partire dal 1936 l'alleanza che era stata imposta al Partito Comunista Cinese dal Comintern e da Stalin fino al 1927 e che era finita con la distruzione del Partito Comunista Cinese. Mao non accetta mai questo. Mao dice: io faccio sì un accordo con Chiang Kai-shek, però questo accordo con Chiang Kai-shek lo faccio in che modo? Lo faccio certo facendo anche delle concessioni, ma se nessuna concessione la quale può mettere in pericolo le conquiste fondamentali del popolo. Per cui quando Chiang Kai-shek pretende dai comunisti cinesi che una delle condizioni dell'alleanza sia lo scioglimento dell'Armata Rossa, ovvero il passaggio dell'Armata Rossa sotto il controllo dei generali di Chiang Kai-shek, Mao dice: no, questo non lo potete sognare, questo non avverrà mai. Quando Chiang Kai-shek pretende che le zone liberate dai comunisti cinesi diventino delle pure e semplici province della, dell'area del Kuomintang e siano quindi governate da funzionari del Kuomintang, cioè del suo partito nazionale popolare, cosiddette, Mao non accetta assolutamente niente di tutto questo. Mao fa delle concessioni, perché le ha sempre fatte. Per esempio, io vi ho detto l'altra sera che una delle concessioni che Mao fece fu non tanto naturalmente quella di cambiare nome al governo e invece di chiamarlo al suo governo, invece di chiamarlo governo degli operai e dei contadini, di chiamarlo regione autonoma. Non tanto quello di cambiare il nome all'esercito rosso e di chiamarlo ottava armata di campagna. Ma fece una concessione anche sostanziale, nel senso che moderò moltissimo i termini in cui veniva fatta la riforma agraria nelle zone liberate. Nelle zone liberate veniva confiscata la terra dei grandi proprietari fondiari e dei signori feudali e veniva distribuita ai contadini. Dopo l'accordo fatto nel 36, agli inizi del 37, la riforma agraria veniva limitata, nel senso che si diminuivano gli affitti, tutti i canoni che i contadini dovevano pagare, si diminuivano i debiti, si combatteva l'usura che i proprietari fondiari e i signori feudali esercitavano contro i contadini, ma non si confiscava più la terra. Cioè Mao le concessioni le faceva, però non faceva mai delle concessioni che mettevano il Partito Comunista. Che mettevano il Partito Comunista in condizioni di subordinazione rispetto alle forze borghesi, alle forze di Chiang Kai-shek. In questo senso, quindi, secondo me è giusto dire che il fronte unito che fu realizzato a partire dal 1900, che poi fu realizzato per modo di dire, adesso vedremo come, a partire dal 1936 non ebbe niente in comune con la politica che invece realizzarono i partiti comunisti occidentali dopo il settimo congresso dell'Internazionale Comunista, ma fu semmai qualche cosa che si deve assomigliare molto più da vicino al modo come Lenin aveva concepito il fronte unito negli anni fra il 1921 e il 1924. Non so se è chiara questa spiegazione. Se penso che saranno venute fuori un'altra enorme quantità di nuovi problemi, eh?